Vorrei leggervi il testo che vorrei trattare oggi con voi e si trova nel Vangelo di Luca, il capitolo 14. Luca 14, leggo dal versetto 25 fino al versetto 34, 35, scusate. Allora dice: Or molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso la folla, disse: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie e i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui dicendo: Quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si siede prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via, chi ha orecchi per udire oda. È un testo abbastanza lungo che vorrei suddividere in due parti. E per non portarla alla lunga, oggi faccio solo la prima parte e domenica prossima farò la seconda parte. Certamente, cosa desidera il nostro Signore per noi in questo nuovo anno? Che siamo dei discepoli che diamo completamente la nostra vita a disposizione del Signore. Questo è quello che più di ogni altra cosa il Signore desidera da noi. Ma concentriamoci adesso al testo. Molte persone, dice qui, erano affascinate dalla persona di Gesù, per questo lo seguivano. Lo seguivano ovunque Gesù andava, la gente ricorreva a massa. Avevano un'attrazione speciale per Gesù, perché li nutriva, li guariva internamente e esternamente. Molti vogliono questi benefici da parte di Gesù e lo vogliono anche oggi le persone. E siamo sinceri, lo vogliamo anche noi, altrimenti non saremmo qui, vero? Ma Gesù è molto chiaro, sia con la massa di quell'epoca e sia anche oggi. Il suo messaggio è completamente radicale. E io la prima volta che lessi molti anni fa questo testo mi sono scioccato. Come può il Signore pretendere che devo odiare le persone che più mi sono care? E questo può creare anche, diciamo, un po' di contraddizioni, perché noi sappiamo che Gesù è il Signore dell'amore e lui odia l'odio. Come può in questo caso pretendere che addirittura dobbiamo odiare le persone che ci sono più vicine e quelle che amiamo di più? Certamente c'è una spiegazione. Ora Gesù vuole scoprirlo con questa chiara affermazione. Cosa significa per me la fede in Dio, in Gesù e quanto lo amo? Quanto amo io Gesù? Posso io misurare quanto io amo Gesù? Posso misurarlo? Sì. Ed è per questo che il Signore scrive questo testo. Quanto amo io Gesù. Quanto sono fedele io a Gesù. Gesù nel contesto parla del costo del discepolato rivolgendosi alla folla che andava con lui. E noi sappiamo che solamente a un certo punto della Chiesa, della storia della Chiesa, i discepoli furono chiamati cristiani. Però il termine cristiano non viene da Cristo stesso. È stato dato ai discepoli di Gesù. Per cui quello che la Bibbia conosce riguardo coloro che credono sono discepoli di Gesù. Gesù era diretto verso Gerusalemme, verso la croce. Lui conosceva bene la folla che lo seguiva. E il Signore lo stesso conosce molto bene ognuno di noi oggi pomeriggio in questa sala. Tra questi c'erano dei semplici curiosi in questa massa che lo seguiva, c'erano delle persone curiose, delle persone superficiali, dei veri interessati a Cristo, naturalmente, e c'era anche una grande folla che accompagnava Gesù semplicemente fino a Gerusalemme. Per cui abbiamo un miscuglio di persone che Gesù conosceva nel profondo del loro cuore molto bene. Tra questi c'erano appunto delle persone che andavano anche alla festa della Pasqua. Purtroppo Gesù vedeva in anticipo che la maggior parte di questa folla lo avrebbe abbandonato. In questo testo ci sono due parabole che si trovano nel contesto dove si parla del costo del discepolato. Vengono presentate due parabole per spiegare quanto noi in verità siamo pronti a pagare il prezzo del discepolato o di essere veri cristiani. Tutti i veri cristiani sono discepoli di Gesù. Essere cristiano e discepolo di Gesù non sono due cose da separare, ma appartengono. Io non posso dire sono cristiano, però non sono discepolo. E nello stesso momento dobbiamo anche capire che cosa voleva intendere nel contesto del Nuovo Testamento essere un discepolo. Perché di discepoli ce n'erano tanti. E naturalmente ognuno dava la sua importanza e il suo significato. Però cosa significa essere discepoli di Gesù? Uno non può dire di essere cristiano senza essere discepolo. Il cristiano è un discepolo di Gesù. E per tre volte nel versetto 26 e nel versetto 27 e nel versetto 33 vediamo che Gesù parla di essere mio discepolo. La parola discepolo tra i greci veniva usata in questo modo. Per colui che ha la mente diretta verso qualcosa da apprendere. Allora, cosa significava essere discepolo nel contesto greco? Era avere la mente diretta verso qualcosa da apprendere, quindi un alunno, un allievo, uno che apprende la conoscenza e il comportamento. Il secondo modo come veniva usata la parola discepolo aveva un rapporto diretto con il maestro, che naturalmente riconosceva la sua autorità. Io mi ricordo quando mio padre, lui ha lavorato come intonacatore, quello è stato il mestiere che lui ha preso, e mi ricordo che lui diceva sempre ho avuto un paio di discepoli insieme a me. All'epoca, quando ero piccolo, non capivo cosa significava, però oggi so cosa voleva intendere. Cioè due ragazzi che imparavano da mio padre come intonacare. Il discepolo era anche un apprendista che apprendeva, per esempio, come ho detto l'esempio di mio padre, il lavoro, come la formazione di un tessitore. Anche all'epoca c'erano i discepoli che imparavano il mestiere di medico, e un filosofo aveva anche i suoi discepoli. E nell'Antico Testamento leggiamo anche che un profeta aveva anche dei discepoli insieme a lui. Ai tempi di Gesù, fra i giudei, il discepolo stava ai piedi di un grande rabbino per conoscere la legge. Noi conosciamo anche dell'Apostolo Paolo, che lui era un discepolo di Gamaliele che imparava ai piedi di questo maestro. E l'obiettivo dei discepoli ebrei era che un giorno loro diventassero anche dei maestri e altrettanto anche loro avessero dei discepoli. Allora loro erano discepoli per diventare maestri e altrettanto come maestri avere dei discepoli. Ma la differenza tra Gesù e questi altri modelli di discepolato è che la chiamata di Gesù richiede qualcosa di molto più grande. Il discepolo di Gesù risponde alla chiamata che lo lega sempre, non solo all'insegnamento di Gesù riguardo le vie di Dio, ma anche alla sua persona, alle sue abitudini, al suo modo di pensare e al suo destino per tutta la vita. Cioè vale a dire che un discepolo resta a vita un discepolo di Gesù. Il discepolo non può mai diventare un maestro che altrettanto ha i suoi discepoli. Noi siamo legati per l'eternità al nostro maestro Gesù Cristo. E questo ha un prezzo, ha un costo, essere discepoli di Gesù. Noi vediamo in questo testo alcune caratteristiche di un vero discepolo. Primo, nel versetto 26 vediamo come primo punto l'amore per Gesù deve essere al primo posto. E infatti il versetto 26 dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e sua moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E la condizione qui, no, è che se vogliamo appartenere a Gesù dobbiamo essere discepoli. E se voglio essere un discepolo di Gesù, io devo odiare tutte le persone che sono così legate a me. E vediamo cosa vogliamo intendere, cosa Gesù vuole intendere con odiare. Gesù dice: se uno viene a me, questo indica se uno vuole essere mio discepolo. Essere discepoli di Gesù significa riservare a Gesù una completa devozione, completamente devoto a Cristo. Nella società ebraica l'onore verso i genitori era il dovere più importante e la famiglia era considerata la più grande gioia. Per cui stiamo qui toccando due punti che per, diciamo, la cultura e credo anche la nostra, no? Avevano un valore grandissimo: l'onore, il rispetto, l'amore verso i genitori e anche verso i familiari. Il fatto che Gesù dice di odiare i parenti non sta affermando o insegnando l'odio, assolutamente no. Anzi, siamo chiamati ad amare perfino cosa? I nostri nemici. Per cui Gesù non può contraddirsi, capite miei cari? Gesù non può contraddirsi. Il linguaggio è molto forte qui che troviamo da parte di Gesù. Odiare è il contrario di amare. Ma il senso dell'odio, in questo caso, non è odio, ma un modo di dire nel linguaggio ebraico per indicare che Gesù deve essere amato più di qualsiasi persona a noi cara, che sia padre o madre o moglie, fratelli, sorelle e anche la propria stessa vita. Cioè Gesù sta dicendo che lui ha la massima priorità di essere amato. Perché se noi ci troviamo a volte a dover scegliere o la moglie o Gesù, e lì troveremo il problema. Perché ci sono delle condizioni che veniamo a trovarci dove dobbiamo prendere delle scelte. E non è successo la prima volta dove una donna si è convertita a Cristo, conosco personalmente, dove il marito ha detto: ora devi scegliere o Cristo o me. Non è facile, vero? Non è per niente facile. È difficilissimo. Dove un padre disse a sua figlia, ora non stiamo parlando di una ragazzina, ma di una donna sposata, lei aveva preso il cammino verso Gesù e il padre disse: ora se tu continui a seguire questi cristiani, tu non puoi entrare più in casa mia. Purtroppo questa donna ha scelto di voler continuare ad andare a visitare il padre, ma da allora lei con Cristo ha smesso. Lei non crede più. E il Signore ci mette davanti a una prova. E questa prova a volte è veramente dura. Però se il Signore ha dato completamente la sua vita, l'ha sacrificata, ci ha amato a tal punto che lui non ci ha pensato due volte, vado sulla croce oppure no, ma è andato e si è dato completamente. Cosa diamo noi per Gesù? In Matteo capitolo 10, versetto 37, dice: chi ama, e credo che questo versetto ci aiuta di più a capire che Gesù non sta parlando di odio, ma bensì che lui merita e vuole il primo posto. Leggiamo in Matteo 10, versetto 37, dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Gesù stava parlando che lui deve essere amato così tanto che in paragone con qualsiasi altra persona a noi molto cara sarà considerata secondaria. E miei cari, questa è la prova. E noi verremo tante volte a trovarci: il Signore avrà nella mia vita il primo posto o avrà il secondo posto? Il Signore è venuto per avere il primo posto nella nostra vita, perché questa è la caratteristica di un vero discepolo, e il Signore non vuole altro che avere il primo posto. Ora, miei cari, convertirsi a Cristo, dare la propria vita a Cristo è facile, però accettarlo, cioè accettare Gesù come Salvatore, non ci costa tanto. Però accettarlo come Signore nella mia vita, questo è duro. Perché Gesù non vuole il secondo posto. Come magari anche chi è marito o moglie, nel nostro cuore del partner non vuole il secondo posto, vuole il primo posto. Ma è giusto amare la moglie e metterla al primo posto nella nostra vita? È giusto o no? Certo, certo che è giusto. E quando si tratta di Gesù? È giusto amarlo al di sopra di tutto e di tutti? E lì però abbiamo difficoltà, perché non è sempre così. Capite? Gesù aveva una folla dietro a sé che li conosceva uno per uno. E c'era tanta gente che lo seguiva per tanti altri motivi, ma non lo seguiva come il Signore della propria vita. Chi amiamo di più, in paragone dovrebbe apparire come odiata. Come odiata. Non mi capite male, ripeto la frase. Chi amiamo di più, in paragone dovrebbe apparire come odiata davanti al Signore. L'amore per Gesù non deve essere solo un amore al di sopra delle persone care, ma anche della nostra vita stessa. Questo significa che si è pronti, quando noi amiamo Gesù sopra la nostra vita stessa, significa che siamo pronti anche a morire per Gesù. E non come Pietro, che per paura della persecuzione e della morte non si è identificato con Gesù, ma lo rinnegò. Oggi molti cristiani che sono perseguitati possono immediatamente avere la vita libera e non morire se confessano: io non conosco Gesù. Possono essere subito liberati. Però questa gente, questi martiri, mette il Signore Gesù sopra la propria vita. E se dovrebbe capitare a noi una persecuzione, e non ci dobbiamo meravigliare, se succede in altri paesi, può succedere anche qui. Tanti anni fa, anche qui in Germania è successo. Pietro a parole gli dichiara questo amore: Signore, io sono disposto a morire per te, ma a parole, quando in realtà è stato confrontato e si è visto che Pietro amava più la sua vita che il Signore. Quindi Gesù non si riferisce che non dobbiamo amare le persone care a noi stessi, ma si riferisce al nostro atteggiamento e comportamento quando si tratta di scelte che interessano Gesù. Lui deve avere il primato sopra ogni cosa. In Luca 16, versetto 13, leggiamo: nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perché Gesù dice queste cose? Perché un parente, un fidanzato, la moglie, i genitori, gli amici possono ostacolare la nostra chiamata a servire il Signore in un modo totale e radicale. Ma chi mette il Signore al primo posto lascia tutto per servirlo, se questi addirittura diventano un ostacolo. E noi abbiamo tanti esempi di discepoli di Gesù che si sono completamente consacrati. Mi ricordo di un ragazzo alla scuola biblica. Lui lavorava in una macelleria di famiglia. I padroni erano due anziani e questi due anziani avevano preso a cuore di lasciare completamente la macelleria a questo ragazzo qui, proprio di darla e regalarla, perché vedevano che è un bravo ragazzo. Ad un tratto questo ragazzo, il Signore lo chiamò di andare alla scuola biblica, e io mi ricordo che questo ragazzo ha dato la sua testimonianza alla scuola e disse: ero confuso, perché non mi aspettavo una tale proposta, proprio nel momento in cui io avevo preso nel mio cuore la decisione di andare alla scuola biblica, diventare un missionario e servirlo a tempo pieno. Proprio in quel momento mi arriva una tale proposta. E ho avuto, dice questo ragazzo, i miei combattimenti. E ho considerato quanto Cristo mi ama. E mi sono chiesto, quanto ami tu Gesù? E lui prese la decisione di non accettare la proposta. Lui sarebbe diventato proprietario di una macelleria. E cambiava tutto il suo futuro economico. Però lui ha scelto di seguire Gesù. Non è sempre facile, miei cari, credetemi, non è sempre facile. Dipende quanto noi amiamo Gesù. Quanto amiamo Gesù? Posso solamente capire e nello stesso momento amarlo quando io so quanto Lui ha amato me e quello che ha fatto sulla croce. Quello che Gesù ha fatto sulla croce per te. Non c'è paragone. E non ci sono esempi per spiegarlo, ma accettare questo amore di Cristo. Se Gesù è veramente Dio, non c'è altra risposta che quella di amarlo sopra ogni cosa. Il discepolato richiede che Cristo deve regnare senza pari nel cuore del discepolo. Un secondo punto che vorrei portare, che lo troviamo nel versetto 27, dice pronto a portare la croce. Versetto 27, e chi non porta la sua croce, non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. In questo testo del Vangelo di Luca è messo in enfasi che Gesù sta andando risolutamente verso Gerusalemme per morire in croce. Portare la croce è l'essenza del discepolato. E chi dice di essere cristiano e non volesse portare la croce non sarebbe discepolo di Gesù. Gesù lo dice chiaramente. Cioè, se tu non porti la tua croce, non puoi essere mio discepolo. Portare, Gesù dice portare, sta a indicare il carattere continuo della condizione del discepolato, come troviamo scritto in Luca 9, 23, dove dice: e prenda ogni giorno la sua croce. Cioè, ogni giorno dobbiamo prendere la croce di Gesù. La croce non sono le prove della vita, miei cari, come spesso sento dire, specialmente da certe donne che soffrono. E questa è la croce che il Signore mi ha dato. Sono le prove che devo affrontare nella vita. Oppure magari ho sentito dire di una donna, rivolgendosi verso il marito, questa è la croce che devo portare. Purtroppo ho sposato un marito che è diventata la mia croce. Oppure un'altra donna disse, questa è la mia croce che devo portare. Ho un bambino malato e ci sono tante altre cose dove noi intendiamo questa è la croce che io devo portare. Però Gesù non sta parlando di questo, miei cari. Assolutamente. La croce indica seguire il destino della croce di Gesù, di soffrire per Cristo, essere pronti al martirio, alla persecuzione, al sacrificio per Gesù. Come Gesù ha portato la sua croce, ma per chi l'ha portata? Cristo l'ha portata per te e per me. E Gesù dice altrettanto, tu ora portala per me. E ci sono tanti cristiani che ogni giorno affrontano questa croce. In Atti capitolo 14, versetto 21 e 22 leggiamo. Atti 14. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra e a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, cioè non lasciarti andare, ma a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Il fatto che noi qui in Germania non siamo perseguitati è un'eccezione, lo sapevate? È un'eccezione. Non essere perseguitati, ma che godiamo di una certa libertà, è un lusso per noi cristiani, credetemi, è un lusso. Invece soffrire per Cristo entra nella normalità per un cristiano. È del tutto normale che un cristiano, un vero discepolo che vive per Cristo ed è conseguente e fedele, lui dovrà soffrire, credetemi. Prova a vivere la vita davvero cristiano e vedrai quanto sarai aggredito. La croce non è una prova della disapprovazione di Dio, ma un segno dell'identificazione con Cristo, che noi apparteniamo a Gesù, che siamo Suoi discepoli. Leggo un altro passaggio in Matteo 10, versetto 24 e 25. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al Signore, al suo Signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo Signore. Allora Gesù dice, no? Hanno perseguitato me, mi hanno fatto soffrire, la stessa cosa sarà anche per voi. La persecuzione era una cosa normale per i primi credenti. In Filippesi capitolo 1 versetto 29, Filippesi 1 29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Prima di Tessalonicesi capitolo 3 versetto 2 al 4, leggiamo. E mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo stati destinati. Allora, in nessun passo della Bibbia ci viene spiegato che quando uno viene a Cristo tutti i problemi non ci sono più, oppure magari godrà di una vita meravigliosa. Anzi, se prima una persona normale non aveva dei problemi, quando diventa cristiano incomincia ad averli. Siamo chiamati a seguire costantemente Gesù, costi quel che costi, perché solo in questo modo dimostriamo di essere un vero discepolo di Gesù. Il vero discepolo di Cristo non chiede, ascoltate bene, il vero discepolo di Cristo non chiede: se accetto questa verità, quanto mi costerà? Egli dirà, un vero discepolo, piuttosto: questa è la verità, Signore, aiutami a camminare in essa, costi quel che costi. Voglio portare un terzo punto. Il discepolo è pronto a seguire Gesù. E infatti nel versetto 27 dice: e non viene dietro a me. Il verbo è al presente, quindi indica ogni giorno. Venire dietro a me significa seguire il percorso di qualcuno. Nell'Antico Testamento è usato questo verbo per indicare o si seguiva il Signore o si seguiva dei falsi dei. Ma qual è la differenza tra il venire a me nel versetto 26 e il venire dietro a me del versetto 27? Perché vediamo che Gesù dice: venire a me, versetto 26, e il venire dietro a me, il versetto 27. La frase venire a me del versetto 26 è in riferimento a entrare nel discepolato, quindi è un inizio del rapporto con Gesù. Invece venire dietro a me indica il percorso del discepolato. Al dopo si riferisce alla continuazione di questo rapporto di fedeltà e di obbedienza verso Gesù. Questo può significare fino al punto di essere rigettato dal mondo e quindi di soffrire per lui rimanendo fedeli a Gesù. Ripeto, è facile convertirsi, ma quanto è difficile proseguire. E proseguire e seguire Cristo è solo possibile se tu sei un vero discepolo portando ogni giorno la croce di Cristo. Il cristiano non deve meravigliarsi se il mondo lo odia. In prima di Giovanni, capitolo 3, versetto 13, dice: non vi meravigliate, fratelli. Ecco, lo dice: non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Così leggiamo ancora in Giovanni 15, versetto 18 e 19. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Allora, se tu sei una persona ma così amata dal mondo, così apprezzata che non hai nessuna difficoltà, ti devi seriamente chiederti se tu stai vivendo davvero cristiano, davvero discepolo. Se stai veramente facendo la volontà di Dio e lo stai nello stesso momento anche riconoscendo. Perché se tu lo fai, allora il mondo odia quello che non è suo. E ancora in Giovanni 17, versetto 14, leggiamo: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Non ci aspettiamo, miei cari, applausi o riconoscimenti dalle persone di questo mondo. Ma nonostante ciò, sii coraggioso nel confessare che sei un cristiano e che ami Gesù. Arrivo alla conclusione e voglio chiudere con un esempio. Un giovane credente, molto coraggioso, dopo la scuola superiore si iscrisse all'università e una delle sue prime lezioni un professore domandò agli studenti se tra di loro ci fossero cristiani praticanti. Era evidente che intendeva mettere in imbarazzo chi avrebbe alzato la mano, anche perché questo professore era un ateista, uno contro il cristianesimo, e questo ragazzo lo sapeva. Quel giovane si guardò attorno e vide che nessuno dei 200 studenti aveva il coraggio di dichiarare la propria fede. Che fare? La scelta era tra dichiarare la propria fede o negarla, come aveva fatto Pietro. Ad un tratto questo giovane alzò la mano e disse con convinzione: sì, io sono un cristiano praticante. Il professore lo fece alzare e davanti a tutti gli disse: come puoi essere così stupido da credere che Dio si sia fatto uomo e abbia vissuto sulla terra? È ridicolo. Ho anche letto la Bibbia, dice questo professore, ma non mi ha detto proprio niente. Quel ragazzo guardò il professore senza abbassare lo sguardo e rispose: Signore, la Bibbia è una lettera che Dio ha indirizzato ai cristiani. Lei non la capisce. Succede sempre quando si legge la posta di qualcun altro. Questo ragazzo si è esposto dicendo di essere un cristiano praticante davanti a 200 studenti e davanti al professore, e l'ha affrontato guardandolo in faccia senza avere nessuna paura. Non si è vergognato di essere un vero cristiano. Ora la domanda: il Signore ci metterà sempre in una condizione dove lo dobbiamo confessare? Lo dobbiamo confessare come il nostro Signore, dove veramente ci costerà qualcosa, miei cari, ci costerà che qualcuno si metterà a ridere, ci costerà anche qualcuno che magari può anche perdere il posto di lavoro, e non è la prima volta. Vale a dire che il vero discepolato, miei cari, ha un costo, e bisogna calcolare questo costo, e di più ne sentiremo la prossima domenica. Tratteremo le due parabole e quello che magari segue in questo testo. Che il Signore ci benedica. Amen.